Dunque, voglio ancora darvi un po' di parola, concetti che traspaiono dai Vangeli. Ho preso spunto dalla preghiera di Lucia per confermare delle realtà che possono sembrare anche pesanti, ma che sono la chiave di volta per entrare in contatto col Signore e godere della sua presenza. E oltretutto, godendo della sua presenza, forse fare del bene a qualcuno, per renderci conto di chi ci sta intorno. Io forse ho più occasione di voi di incontrare gente bisognosa. E le realtà che esistono non sono molto, molto edificanti, sono situazioni penose, difficili. Chiaramente nel vedere persone bisognose nasce il desiderio di aiutarle. Umanamente parlando è molto difficile, perché non si tratta di dargli 100 euro o 1000 euro, ma si tratta di restaurare la pace interiore, l'equilibrio emotivo, una speranza. Quindi vorremmo che il Signore ci desse una mano. Da una parte, diciamo così, che vedere la gente bisognosa che non riceve, per le quali facciamo fatica a volte a dare aiuto, da una parte può deprimere, dall'altra può stimolarci a chiedere ancora con più forza a Dio di intervenire. Vedere la nostra impotenza da una parte può demoralizzarci o può aumentare il grido, Signore, intervieni. Così come quei due famosi ciechi che gridavano, Signore, figlio di Davide, i discepoli dicevano, tacete, tacete, non disturbate il Maestro. E quelli gridavano ancora di più, che avevano un grande bisogno, una petizione importante da chiedere al Signore. E così non solo non tacerono, ma gridarono ancora più forte. Certo, una cosa è gridare perché sono cieco, per un mio interesse personale. Una cosa è gridare per quelli che vedo ciechi, per l'interesse di altri. È facile gridare, Signore, dammi la vista, perché io sono cieco. Un conto è gridare, Signore, dammi la forza per guarire i ciechi che sono intorno a me. La nostra carne purtroppo esiste, siamo egoisti anche col Signore. È normale, intendiamoci, non sto condannando nessuno. Quindi il bisogno che vediamo intorno a noi, che vediamo, se lo vediamo, grida. Io da umano posso dire, sì, tanto bisogno, ma io sono debole, fragile. Ho bisogno io e quindi cerco di non vedere e mi concentro sulle mie necessità personali. Oppure vedo grazie allo Spirito, perché se non fosse per lo Spirito Santo, chi mai vedrebbe l'altro? Qui siamo nella realtà terrena, della famosa forza di gravità, dove tutto cade a terra inesorabilmente, così noi siamo egocentrici e inesorabilmente pensiamo a noi stessi. Basta. Dobbiamo riformare, così come vogliono riformare il PD, che è in forte crisi, dobbiamo riformare anche noi il nostro modo di pensare. È tempo di riforme. Bisogno del Signore. Dobbiamo cercare di chiedere la presenza di Dio non soltanto per i nostri bisogni individuali, ma chiedere al Signore che ci aiuti a portare intorno a noi la luce, la verità, un po' di sollievo. Quindi prendiamo spunto dalla preghiera di Lucia per dire delle cose che sono forti, molto forti, forse troppo forti. Forti nel senso di dure, difficili da mandare giù. Ma le regole del regno di Dio non le ho inventate io. Fortunatamente siamo soltanto noi pastori ambasciatori, che leggono, ma non vorrebbero soltanto leggere. Oggi devo fare una predicazione. Dunque, fra i tanti temi possibili e immaginabili che la Bibbia mi offre, cosa sceglierò oggi? Tanto devo fare un sermone di 30 minuti. O ci interessa se quel sermone trova spazio in chi ascolta? O predichiamo con l'interesse, con la decisione, con la volontà, con il desiderio che la parola faccia breccia in chi ascolta. O devo assolvere un servizio e devo predicare. Si aspettano da me che predichi, dica qualcosa, e dovrò scegliere un argomento. Poi chissà il pastore oggi cosa ci racconta. In Luca 9, 40, 57. Ora avvenne che mentre camminavano per la via, qualcuno gli disse: Signore, io ti seguirò dovunque andrai. Ma Gesù gli disse: Le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Poi disse ad un altro: Seguimi. Ma quello rispose: Signore, permettimi prima di andare a seppellire mio padre. Gesù gli disse: Lascia che i morti seppelliscano i loro morti, ma tu va ad annunciare il regno di Dio. Ancora un altro gli disse: Signore, io ti seguirò, ma permettimi prima di congedarmi da quelli di casa mia. Gesù gli disse: Nessuno che ha messo la mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Lascia che i morti seppelliscono i morti. E tu va e annuncia il regno di Dio. Ma come faccio io ad andare oltre i legami terreni, a non essere condizionato dal bisogno umano di relazione, per annunciare un regno che non vedo, che non tocco, che forse non so neanche se c'è, metterlo prioritario nella mia vita? Come faccio? Come faccio a non sentirmi ferito, colpito, violentato da una relazione che si spezza in un attimo? Da ricordi che affiorano e a volte perseguitano. Come si può dimenticare tutto questo? Far finta di nulla? E andare a annunciare il regno di Dio. Potremmo dire: siamo umani, siamo deboli, siamo fragili, mille bisogni, mi sento solo, abbandonato, mi sento desideroso di un sostegno. Delle necessità che premono dentro e che si fa fatica a non assecondare. Come faccio a far finta di nulla? Come faccio a superare queste pressioni che ho dentro? Come faccio a metterti al primo posto, Signore, che non ti vedo e non ti tocco? Che vorrei parlarti ma non sento la tua voce. Che quando ho un bisogno tremendo ti imploro e tu non mi rispondi. Come faccio, Signore? Ci stai chiedendo l'impossibile. Sono troppo alte le tue richieste. Infatti molti gli dissero: Gesù, duro il tuo parlare. Molti fuggirono da lui. Io non li ho visti, ma è scritto, e ci credo perché oggi sono qua e mi rendo conto che è la stessa cosa. Come faccio a predicare il regno di Dio se il regno di Dio non vive dentro di me? Se non ho lasciato spazio a Gesù perché diventi il Signore della mia vita, la sua mente governi la mia, i suoi sentimenti sovrastino i miei, non potrò vedere un'altra dimensione e rimarrò schiacciato qui con la forza di gravità che mi tira la terra. E non riuscirò a sollevarmi e striscerò come il serpente. Vivrò una vita mediocre. Avrò sentito parlare del Signore, ma non saprò chi è. Nessuno che ha messo la mano all'aratro e poi si guarda indietro non è adatto al regno di Dio. Ci ricordiamo noi la moglie di Lot. L'esempio della moglie di Lot, che abitava in un luogo depravato, non è che abitassi in un luogo meraviglioso, un luogo depravato, con tanti pericoli, immagino. Un luogo depravato non è un luogo paradisiaco, non credo. Gesù, Dio, annunciò che avrebbe distrutto quella città per le depravazioni, non perché dice non so cosa fare, mi annoio, manderò un po' di fuoco su Sodoma perché non so cosa fare. Un luogo depravato lo distruggerò. Avvisa Lot e la famiglia di uscire. Li vuole salvare dal disastro. E lo fa, diciamo così, di sua iniziativa. Ma trattando in modo privilegiato la famiglia di Lot. Perché gli altri non l'ha detto. A Noè disse: fammi un'arca. Ma non l'ha detto agli altri. Manderò un diluvio, distruggerò tutto. Il mondo era depravato. È la scrittura questa, non è che me la sto inventando io. E poi Noè entrò nell'arca con i suoi 8 familiari, Dio chiuse la porta e per quanto gli altri bussassero, quella porta rimase chiusa. Dio disse a Lot: lascia Sodoma, la distruggerò. Ma non voltatevi indietro. È chiaro che il non voltarsi indietro Era come dire Adamo ed Eva: non mangiate di quel frutto. La sostanza è la stessa. Cosa conta voltarmi indietro, guardare magari lo spettacolo che, no? Era in corso con la distruzione di Sodoma, perché non potevo guardare lo spettacolo? Cosa avevo un frutto di particolare che potesse sconvolgermi la vita? Sono dei principi che governano la nostra mente e il nostro cuore. Noi siamo governati da principi di cui forse a volte ignoriamo anche l'esistenza, perché noi ci conosciamo poco. Grazie a questo lavoro stiamo scoprendo chi siamo, scopriamo un mondo enorme, intricato, complesso, che non pensavamo neanche di avere. La luce sta manifestando tutti quei cunicoli del nostro cuore, quegli anfratti. Si apre un mondo, non aprendoci il quale siamo condizionati in un modo pazzesco. Conoscerete la verità vi renderà liberi. Ma noi non siamo schiavi di nessuno. Cosa dici, Signore? Non siamo schiavi di niente e di nessuno. Perché dicono questo? Perché non vedevano niente del loro interiore. Non si conoscevano. Conoscerete la verità. Perché dice questo? Perché non la sapevano. La verità vi renderà liberi. Perché non siete liberi. Per essere liberi devo farmi governare da Gesù Cristo. Devo conoscere il regno di Dio. Conoscendo il regno, perché lo vivo, lo proclamerò. Non posso proclamare ciò che non conosco. Non posso lasciare dei legami umani forti per proclamare un qualcosa che non so che cos'è. Un qualcosa che deve essere ancora più importante, più forte, che mi trascina in quella direzione. È il regno di Cristo nella mia vita. La moglie di Lot si guardò, si voltò indietro. Normale, nessuno si scandalizza per questo. La piccola differenza qual è? Che Dio gli ha detto non voltarti indietro. Il piccolo punto, no, è questo. Dio ha detto non voltarti indietro. La moglie di Lot cosa ha fatto? Si è voltata indietro, cosa poteva fare? Lot no. Gli altri no, soltanto lei, la moglie di Lot. E cosa vuol dire guardarsi indietro? Non ha certo guardato lo spettacolo della città che bruciava. Ha guardato tutto quello che aveva lasciato, la sua casa, le sue abitudini, i suoi momenti anche felici, diciamo. Le amicizie, i legami, un qualcosa che le apparteneva. Le ho guardato dietro con rammarico, non ce l'ho più, non ce l'ho più, l'ho perso, non ho niente. Cosa farò da oggi in poi? Dove andrò? Ricordiamoci che Dio disse ad Abramo: lascia il tuo parentado e seguimi. Questi sono i principi fondamentali del Vangelo. Poi noi possiamo considerarli un estremismo o la normalità. Dipende come predica il predicatore. Cioè, chi si guarda indietro non è adatto al regno di Dio. Chi si guarda indietro vuol dire che non sperimenterà il regno del Signore. E uno può dire: e a me che me frega? Solo che purtroppo alla fine dei tempi ci sarà uno che ci giudica e questo è Dio. Per cui non posso dire chi se ne frega. Non lo posso dire. Quindi un timore di Dio sano che mi porta a comprendere che Dio esiste, che lui permette molte situazioni a volte incomprensibili, che ha un progetto e nel quale io posso entrarci o non entrarci, dove non è opzionale entrarci o non entrarci, ma ne va della nostra vita eterna, entrarci o non entrarci. Quindi chi si guarda indietro non è adatto al regno, non sperimenterà il regno, la presenza di Gesù, nel senso che non ne godrà, perché potremmo certo essere salvati come attraverso il fuoco, certo è possibile, ma è possibile anche perdersi, è possibile anche tornare indietro, è possibile farsi deviare, farsi ingannare, è possibile, certo, ma noi non vorremmo che ciò capitasse. Abbiamo un'altra idea in testa. Quindi chi guarda indietro, chi guarda il mondo, quello che il mondo offre, quello che io vorrei, quello che mi piacerebbe, quello che ho lasciato, con rimpianto, ripeto, è normale, perché è successo anche a me questo. Anch'io ho la foto dei miei genitori sulla mia scrivania, certo che ce l'ho. Però la mia vita è consacrata al Signore. Con tante difficoltà, però la barca procede sulle onde. E dopo tutti questi anni che sono credente, posso dire di conoscere un po' di più il regno di Cristo nella mia vita. E forse qualcuno ha visto qualcosa anche. Quando Dio governa, quando Cristo governa, si vedono dei frutti. La persona ne gode e lo comunica. Non posso trasmettervi il regno di Cristo se io non so che cos'è, cosa vi dico che cosa. E quando uno conosce il regno di Cristo, sa che non c'è paragone. Che per quanto abbia amato mio padre e mia madre, e per quanto li ami ancora, Gesù vale molto di più. Perché Gesù è eterno. E il suo regno è pace e gioia. Mentre i miei genitori erano purtroppo limitati nel tempo come esseri umani, hanno vissuto momenti sereni, momenti inquieti, armonia, disarmonia, momenti di amore e di meno amore, ma Gesù è lo stesso ieri, oggi in eterno. Quindi avendo sperimentato la presenza di Gesù, so che Gesù è più importante e non sono disposto a barattarlo con niente e con nessuno. Dai miei occhi scenderà qualche lacrima, certo. Ma non posso barattare Gesù con niente e con nessuno, perché ho sperimentato il suo governo nel mio cuore e so che non c'è nulla che lo può sostituire, niente. Chi è cristiano e si guarda indietro, cristiano carnale, che vive da carnale, da essere umano qualsiasi, come ce ne sono tanti in giro, questo tale può essere salvato, ma rischia grandissimamente. E io vorrei evitare che si corressero troppi rischi. Sono qui per dare una mano, ovviamente. Essere cristiani e vivere come esseri umani normali non facilita certamente la crescita individuale della Chiesa. Ci tiene in rischio permanente, non è la volontà di Dio, perché Gesù ci ha detto che è venuto per darci vita e vita abbondante. Ma se io mi guardo indietro e la vita la cerco nel mondo, non potrà certo darmela lui. Perché o me la dà Gesù o me la dà il mondo. Chi ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, dice la Scrittura. Chi cerca la propria soddisfazione nel mondo, l'amore del Padre non è in lui. Non ne può godere e non può trasmetterlo. E quindi tra seppellire suo padre e andare a predicare il regno, seppellirà suo padre. Andrà a salutare i suoi prima di partire. Perché non ha conosciuto il regno, non ha conosciuto l'amore del padre. Non sa cosa sia. Ne ha sentito parlare, ma non sa che cos'è. Perché non c'è il regno di Cristo. Noi dovremmo conoscere il governo di Cristo nella nostra vita. Il pastore deve essere qua per aiutare ad entrare nel regno di Cristo. Con tutte le difficoltà che ci sono. Perché se Cristo non governa, stai male, stai male, stai male. Sei insoddisfatto, scontento, lamentoso. Ti manca un qualcosa che il mondo non può darti. Te lo può dare solo Gesù Cristo. Gesù deve governarti il cuore e la mente. Deve essere quello che dirige i tuoi pensieri. Non perché si vuole imporre, perché sei tu che glielo devi chiedere. E tante situazioni servono per decidere che Cristo vale di più. Certe realtà anche di profonda sofferenza, io lo so per esperienza, servono per capire che Gesù è più e assolutamente più importante. E così la nostra vita avrà una svolta importante. Abbracciare la croce di Cristo, con tutti i problemi che ci sono, per poter annunciare il regno di Dio. Se no, che cosa annunci? Cosa annunci? Devi saper dire alla gente cosa Cristo può fare nella tua vita, perché tu l'hai sperimentato, l'hai vissuto. Sai portare consolazione, speranza, perché tu l'hai vissuto e sai che cos'è. Non dirai un generico, Gesù è morto per i tuoi peccati, dai la vita a Gesù. Molto generico e vago. Bisogna saper dire cosa Gesù ha fatto per noi, cosa ha fatto per noi, come ha cambiato la mia vita, come ha dato pace al mio essere. E così possiamo trasmettere ad altri una visione di un cambiamento vero che poi deve essere accettato, ovviamente. E lì non è così facile come sembra. Abbiamo tante resistenze interiori. Per cui certo invochiamo il Signore perché abbiamo bisogno assolutamente della sua presenza, del suo potere, affinché le nostre parole penetrino in chi ascolta. Tu puoi parlare e non succede niente. Puoi parlare e la parola penetra. Perché c'è l'unzione dello Spirito, perché Dio è lì, in quella parola, che apre la mente e il cuore di chi ascolta. A questo, e questo serve a noi. Dice la scrittura ancora in Matteo. Non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Non sono venuto a mettervi la pace, ma la spada. Perché io sono venuto a mettere disaccordo tra figlio e padre, tra figlio e madre, tra nuora e suocera. E i nemici dell'uomo saranno quelli di casa sua. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. E chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. E chi non prende la sua croce e non viene dietro a me non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita la perderà. Ma chi avrà perduto la sua vita per causa mia la ritroverà. Sono parole dure. E oggi le sto dicendo con enfasi, con forza, perché è la vita per noi questo. E non possiamo giocare col Signore o far credere cose che non esistono, solo per il piacere di vedere la Chiesa piena. Ma il Vangelo è una cosa seria e la sofferenza è una cosa seria. E la gente soffre, sta aspettando la manifestazione dei figlioli di Dio. Perché se i figlioli di Dio non vivono il regno di Cristo, cosa vanno a trasmettere intorno? Come possono sentire la compassione per la sofferenza di chi gli sta intorno? Forse non la vedono neanche. E dice: alzate gli occhi, guardate la messe che è bianca da mietere. E perché dice alzate gli occhi? Perché la maggior parte ha gli occhi piantati su di sé, vede soltanto se stesso e basta. Non si rende conto di nessuno, di niente, se non del proprio bisogno e basta. Cioè, alzate gli occhi, guardatevi intorno, uscite da voi stessi, da quell'egocentrismo che il demonio utilizza e vi distrugge, vi massacra tutti i santi giorni. È una decisione, alziamo gli occhi, basta guardarci dentro. Più ti guardi dentro, più infelice sei. E più cerchi di soddisfare il tuo bisogno, e più sei insoddisfatto perché non lo soddisferai mai. È una legge di vita questa. Sì, ripetiamo qualche momento di apparente soddisfazione, c'è. Ma non regge il tempo. Tutto finisce, tutto muore, tutto cambia. Siamo nel regno della morte, che si contrappone con il regno della vita di Cristo. Per quanto a noi possa sembrare inconcepibile, perché noi sarebbe, cioè per noi sarebbe una cosa normalissima, cioè per noi umani sarebbe normale che Dio venisse in una famiglia e li convertisse tutti. Perché deve chiamare me e non mio padre, non mia madre, non mio fratello, non mia sorella, mio figlio? Perché? Per noi è incomprensibile questo. Ma è lui che dice: faccio misericordia a chi voglio. E poi dice: sono venuto a mettere disaccordo tra figli e padre, tra figlia e madre, tra nuore e suocera. I nemici dell'uomo saranno in casa propria. Lo dice lui, quindi cosa vuol dire? Che non ha intenzione di convertire tutti. C'è sempre l'eccezione. Per noi è incomprensibile questo. Ma perché può essere così? Perché devo capire una cosa importante. Che quello che Dio offre, Gesù offre, vale molto di più della famiglia, della mia stessa vita, di quello che ho costruito qui, perché finirà tutto. Noi non riusciamo a capire questa cosa, finirà tutto. Chi lo capisce? Nessuno. Chi ci vuole pensare? Nessuno. Ma è così. La terra passerà, ma la parola di Dio non passerà mai. È eterna. Quello che il Padre ci offre, oltre a essere eterno, è anche positivo per le nostre anime. Per cui deve diventare il primo in assoluto. Allora permette anche queste divisioni perché si sappia da che parte vogliamo stare, perché abbiamo delle priorità, perché capiamo l'importanza, ci eleviamo al di sopra di questa realtà umana. Per entrare nel regno di Cristo, vivere con la mente di Gesù, avere un'attitudine nuova, quella che manca a questo mondo, che permette lo schiacciamento gli uni degli altri, che non ha misericordia, che ha leggi di mercato ma non di pietà umana, ci serve l'amore di Gesù da poter dare. Da trasmettere. Quando l'amore di Cristo mi governa, io sto scoprendo il regno di Cristo e posso parlare di questo regno, se no cosa dico alla gente? E tutti siamo feriti per mancanza d'amore, tutti i nostri guai sono perché non abbiamo avuto amore, tutto viene da lì, tutto viene da lì. E oggi possiamo trovarlo in Cristo, l'amore di Cristo. E quando sento l'amore di Cristo, lo voglio dare intorno a me. perché l'amore, ripetiamo il concetto, vuole essere dato. E noi siamo sempre lì bloccati, Signore, dimmi quanto mi ami, Signore. Dimmi quanto mi ami, Signore. Gesù, dimmi quanto mi ami, Gesù. Siamo fermi ancora lì. L'amore ci viene dato da Cristo perché noi lo trasmettiamo. Se no marcisce, come una bella rosa, che se la tagli, sfiorisce nel giro di breve tempo. Anche. Bella da vedere, ma dura poco. Capire giustamente che la parola di Dio è la cosa più importante per noi. Non voltarti indietro. Non guardare quello che hai lasciato, ma guarda quello che troverai in me. Perché se Dio non mi offrisse di più, sarebbe una presa in giro colossale e nessuno potrebbe resistere nel tempo. Ci deve essere qualcosa di più. Chi l'ha sperimentato lo sa e lo comunica. Chi non l'ha sperimentato non lo sa e non lo comunica, perché non può dire niente. Perdendoci lui. E cosa dice la scrittura? C'è chi chiaramente sul fondamento di Cristo ha costruito con fieno, paglia e legno, dice tutto sarà bruciato, rimarrà soltanto il fondamento, sarà salvato come attraverso il fuoco, dice, e ne avrà perdita, dice in Prima Corinzi, ne avrà perdita, perché non sai cosa hai perso, la presenza di Gesù, il cuore di Gesù, il carattere di Gesù. Noi vogliamo c'è il piede in due staffe, no? Abbiamo paura del giudizio di Dio, ma vogliamo i piaceri di questo mondo, la tranquillità di questo mondo, tranquillità del mondo e Gesù, perché abbiamo paura un pochino, insomma, capisci? E perché uno si comporta così? Perché non sa chi è Gesù? Non lo sa, perché se lo sapesse avrebbe tutti e due i piedi in una staffa sola. Uno che cerca il mondo e uno che non sa chi è il Signore, non lo sa. E rischia di perdersi ogni giorno. Per paura forse di lanciarsi in quella direzione. Pietro dice, vieni Pietro. E Pietro lasciò la barca. L'ha fatto perché era un po' impulsivo. Se avesse pensato un po' di più forse, forse è meglio rimanere qui nella barca, dice, no. Andiamo in chiesa la domenica, andiamo nella barca, stiamo nella barca della chiesa domenicale, sentiamo il nostro bel sermoncino, lodiamo un attimo il Signore, no, la nostra barca ci protegge, siamo con Cristo, dimostriamo che abbiamo fede, siamo lì, poi fuori facciamo ancora come prima. La barca ci protegge, no? La barca. Pietro, vieni, lanciati. Fammi fiducia. Io a Dio ho fatto fiducia. Anche perché chiaramente, ripeto il concetto, non avevo molto da difendere quando mi sono convertito. Io ho fatto fiducia, ho avuto tanti problemi, ma non mi è mai mancato niente. Ho avuto anche una moglie, Non l'ho cercata. È arrivata anche la moglie. E non l'ho cercata. Io ho fatto fiducia al Signore. Mi rendo conto che non è un cammino semplice. Non mi è mancato niente. Ho una casa. Non è che devo vivere col sacco pelo. No, nessuno chiede questo. Però quello che conta è avere il Signore più importante della casa. Avere questa convinzione, questa certezza. Ho fatto fiducia al Signore. Ho vissuto con qualche difficoltà. Non mi è mancato niente. Penso di essere cresciuto parecchio in Cristo. Aver capito molte cose che sono difficili da trasmettere, purtroppo, perché duro il tuo parlare, Signore, e molti se ne andarono da Lui, perché a tutti gli umani, normalmente, senza condannare nessuno, piace la sicurezza della barca. Siamo umani, però chi rimane nella barca non avrà sperimentato una realtà superiore. Non godrà molto della presenza di Gesù. Difficilmente potrà comunicare ad altri un qualcosa di concreto. E rischia di perdersi ogni giorno. Perché il mondo è come una calamita che ti attira facilmente. se lasci spazio a un pensiero, poi ti arriva il secondo, poi ti arriva il terzo, è un concatenamento pericolosissimo. La Chiesa esiste anche per avvertire, avvisare, attenzione, per leggere la parola per quella che è, anche quando non ci piace. Per stare attenti, per superare certe fasi difficili, per capire la verità, per prendere posizione, per voler entrare nel regno di Cristo. Ed entrando nel regno di Cristo, poter predicare il regno di Cristo. Quindi chi ha messo mano all'aratro e a un certo punto dice cosa ho fatto? Quando mai ho messo la mano all'aratro? Come Pietro dice, quando mai sono uscito dalla barca? Cosa sto facendo? Sono fuori dalla barca, dalla mia sicurezza. Sono qui in mezzo alle onde, che faccio adesso? Sono impazzito! Cosa mi ha preso? E Pietro è sprofondato, naturalmente. Fortuna che Gesù l'ha salvato. Qui chi inizia, dice no. Poi a un certo punto si inizia con entusiasmo. E poi dice, ma cosa sto facendo? Dove sto andando? La nostra, dice, iniziamo nello spirito e proseguiamo nella carne, dice Galati. Poi cominciamo a ragionare con la mente umana. Ma cosa sto facendo? Dove sto andando? Ma sono impazzito? Ma è giusto quello che faccio? Ma è normale? Ma che futuro avrò? Ma tutti questi ragionamenti vengono normalmente, ci attanagliano. Una rete che ci prende e ci blocca. Noi abbiamo bisogno del potere del Signore, ma abbiamo anche bisogno di non staccare la mano dall'aratro e di non guardarci indietro. Perché se ci guardiamo indietro, ma dove sono? Ma cosa ho fatto? Ma perché l'ho fatto? Non siamo sulla linea di poter sperimentare il governo di Gesù e non potremo dare neanche agli altri questa cosa. Non potremo spiegarla a nessuno. E quando uno non gode della presenza del Signore, rischia di perdersi, diventare sempre di più umano, lasciare spazio sempre di più alla mente umana, col rischio di perdersi, autoconvincersi o convinto da un altro che sappiamo chi è, che tutto sommato si può stare anche a casa propria, che poi il Vangelo, ma sì, basta essere bravi, buoni, va bene tutto, ci autoconvinciamo di cose sbagliate, no? E molti mi chiedono, ma come hai fatto Lamberto tutti questi anni, come hai fatto a resistere? No? In te vediamo, c'è chi me lo dice ovviamente, c'è chi dice il contrario, normale, ma c'è chi mi dice pure, in te vediamo veramente l'amore del Signore, come hai fatto a resistere tutti questi anni, avere pazienza, Lamberto come hai fatto? Ho fatto perché il Signore ha avuto spazio nel mio cuore e l'ho messo al di sopra di tutto, semplicemente di tutto. Mi sono lanciato fuori dalla barca e non sono più rientrato in barca. Ho affrontato le onde che ci sono ancora oggi e le supero. Ho lasciato spazio a Gesù. Ho cercato il regno di Cristo nella mia vita per poter trasmettere ad altri il governo di Cristo. Che cos'è questo governo di Cristo? In cosa ti vuole governare? In cosa ti vuole cambiare? Che benefici ti può dare questa presenza? E te lo dico perché lo vivo. E si possono vivere ancora cose superiori, certo. Noi vogliamo il potere del Signore, per concludere, ci serve assolutamente, senza il quale non riusciremo a combinare molto, perché molti sono i chiamati e pochi gli eletti. Vogliamo questo potere, ma dobbiamo anche dirci a noi stessi di mantenere le due mani sull'aratro e di continuare il solco in maniera dritta davanti a noi. Amen.